Lilliput, capitolo secondo. Arrivo dell'imperatore di Lilliput con la maggior parte della sua corte. Aspetto di sua maestà e suo costume. Gulliver impara la lingua del paese con l'aiuto di sapienti professori e gli si fa amare in grazia del mite suo contegno. Dopo aver frugato nelle sue tasche, gli tolgono la spada e le pistole. Debbo confessare che lo spettacolo che io vidi alla prima occhiata data intorno superava per bellezza quanto avessi visto in mia vita. Una distesa di giardini e di campi, cinti di muriccioli, grandi circa 40 piedi quadrati ciascuno, si svolgeva sotto i miei occhi facendomi l'effetto di vedere tante aiole di un bel giardino. Fra un campo e l'altro sorgevano dei boschi grandi una pertica. I più alti alberi potevano misurare circa 7 piedi. Alla mia sinistra intravidi la città che pareva dipinta in prospettiva sullo scenario d'un teatro. Da qualche ora ero molto angustiato da certi bisogni naturali che non avevo potuto soddisfare nei precedenti 2 giorni di prigionia. Rimasi molto imbarazzato tra la necessità di risolvere un problema così delicato e la vergogna di farlo in pubblico, finché mi decisi a sgusciare dentro la mia casa, spingendomi nell'interno per quanto me lo permetteva la lunghezza della catena. Mi rassegnai così a commettere un atto poco pulito che per fortuna non fui più obbligato a ripetere. Del resto spero che il lettore avrà la bontà di scusarmi, considerata la mia imbarazzante posizione e la difficoltà di uscirne in modo più elegante. I giorni seguenti presi l'abitudine di compiere simile funzione ogni mattina di levata, all'aria aperta, sempre quanto la catena mi permetteva di scostarmi. E prima dell'ora in cui ero solito ricever visite, 2 domestici, con un rastrello, avevano cura di portar via tutto ciò che avrebbe potuto ferire la vista e l'olfatto delle persone che venivano a trovarmi. Su questo argomento, che a prima vista non pare importante, non mi sarei fermato se non avessi desiderato di mettere in luce la mia buona educazione. Perché so che i maldicenti mi hanno accusato di non averne in questa circostanza e in altre ancora. Fatto quell'affare, tornai fuori del tempio e mi vidi venire incontro l'imperatore con tutta la sua corte. Il cavallo che cavalcava sua maestà pulì lì per giocargli un brutto tiro, perché spaventato alla mia vista, che gli parve d'una montagna che si muovesse, si impennò. Ma sua maestà, abilissimo cavaliere, seppe tenersi fermo sulle staffe fin tanto che quelli del seguito non corsero a prendergli le briglie. L'imperatore alfine discese, contemplandomi con grande stupore, ma stando sempre a rispettosa distanza dalla portata della mia catena. I cuochi e i vivandieri, che erano lì presso ai suoi cenni, ebbero l'ordine di servirmi cibi e vino, ed essi mi provvidero tosto, portandomi vicino delle carrette piene di commestibili. 20 erano per le vettovaglie e 10 per le bevande. Ognuna delle prime mi fornì 2 o 3 bocconi. Quanto ai liquidi, trovai più comodo di versare il contenuto dei 10 recipienti nel concavo di una carretta e lo inghiottì d'un sorso. A qualche distanza si erano seduti in altrettante poltrone l'imperatrice, i principi e le principesse del sangue. Ma dopo il casetto capitato all'imperatore, si alzarono e rimasero accanto a lui. Codesto sovrano, se ne volete la descrizione, ha un aspetto imponente, essendo più alto di ognuno dei suoi cortigiani quanto una mia unghia. Ha i lineamenti maschi e marcati, labbro prominente, naso aquilino, tinta olivastra, membra ben fatte, portamento maestoso, grazia e dignità in ogni suo gesto. Egli aveva appena passato il fiore della giovinezza, contando circa 28 anni e 9 mesi, e regnava già da 7 anni in mezzo ai trionfi e alla generale prosperità. Per osservarlo più comodamente stavo sdraiato sul fianco, in modo che la sua persona si trovasse di contro la mia faccia, sempre restando egli a più di 3 yards di distanza. Ma il ritratto che ne ho fatto è fedelissimo, perché qualche tempo dopo potei tenere l'imperatore parecchie volte sulla mia mano. Il suo vestito era semplice, mezzo asiatico di foggia e mezzo europeo. In testa il re portava un piccolo elmo d'oro, adorno di gemme e di un pennacchio. Il primo giorno tenne sempre la spada sguainata per difendersi qualora avessi infranto la mia catena, e la spada, lunga circa 3 pollici, aveva il fodero e l'elsa dorati e indiamantati. La sua voce era acuta ma chiara, tanto che anche stando ritto distinguevo le sue parole. Le dame e i cortigiani erano ricchissimamente vestiti, sicché lo spazio occupato dalla corte si mostrava ai miei occhi come una bella stoffa stesa in terra e ricamata di figurine d'oro e d'argento. Sua maestà mi diresse la parola più di una volta e io sempre gli risposi, ma non ci intendevamo. Allora egli ordinò ad alcuni sacerdoti e giureconsulti che gli stavano vicino e che io dai loro costumi supposi rivestire codeste cariche di rivolgermi la parola. Io risposi loro in olandese, in fiammingo, in latino, in francese, in spagnolo, in italiano, in levantino e in tutte le altre lingue di cui avevo qualche infarinatura, ma fu inutile. Dopo 2 ore la corte si ritirò e fu lasciato un grosso corpo di guardia, perché il popolaccio che mi si affollava intorno, non contentandosi di guardarmi da vicino, non mi facesse anche qualche brutto tiro. Mentre stavo coricato sulla soglia della mia casa, qualche mascalzone osò tirarmi delle frecce, una delle quali poco mancò che non mi rovinasse l'occhio sinistro. 6 di costoro furono arrestati e il comandante non trovò niente di meglio che di consegnarmeli ben bene legati, ciò che i suoi soldati eseguirono spingendoli verso di me con la punta delle lance. Io presi quei poveri diavoli con la destra e me ne misi 5 in una tasca della mia giacca. Il 6° fece il gesto di volermelo mangiare vivo. Il povero minciattolo cacciava degli urli terribili e il comandante, come i suoi ufficiali, rimasero assai male, specialmente quando mi videro tirar fuori un temperino. Ma il loro timore si dileguò subito, perché io tagliai semplicemente le corde che legavano l'omino e, guardandolo con compassione, lo posai per benino in terra. Egli si la diede a gambe e così fecero gli altri, via via che io li tiravo fuori dalla mia tasca. Mi accorsi che quest'atto magnanimo fece ottima impressione sui soldati e sulla folla, e anche a corte se ne parlò in modo assai lusinghiero per me. La notte dormii entro il tempio, in cui entravo con qualche difficoltà, e per parecchie notti dovetti giacere in terra, finché fu pronto il letto che l'imperatore aveva ordinato per me. Esso era formato di 4 grandi materassi sovrapposti, ognuno dei quali risultava di 150 dei loro comuni materassi cuciti insieme. Né questo giaciglio era ancora troppo morbido, ma mi parve dolce dopo tante fatiche. Intanto per tutto l'impero si era sparsa la notizia del mio arrivo e un numero enorme di curiosi e di sfaccendati giunse da ogni parte. Le campagne rimasero quasi deserte e la coltivazione ne avrebbe risentito danno se Sua Maestà non avesse provveduto con un editto che ordinava a quanti mi avevano visto una volta di tornare a casa loro e di non avvicinarsi a meno di 50 yards dalla mia residenza, senza uno speciale permesso. Provvedimento che fruttò somme abbastanza considerevoli ai segretari di Stato. Nel frattempo, a corte fu tenuto consiglio per deliberare sul da farsi circa la mia persona. L'imbarazzo era grande, come seppi di poi da un mio intimo amico che per la sua posizione poteva conoscere le segrete cose. Molti temevano che io rompessi le mie catene. Inoltre si prevedeva che il mio mantenimento avrebbe cagionato una spesa eccessiva e forse una generale carestia. Ci fu chi propose di farmi morire di fame, chi di colpirmi con frecce avvelenate, ma si obiettò che un corpaccione come il mio avrebbe col putrefarsi infettato tutto il paese. Ma durante la discussione, ecco farsi sulla soglia della sala dell'Imperial Consiglio parecchi ufficiali, che erano stati testimoni del mio longanime contegno verso i sei provocatori di cui ho parlato sopra. E due di costoro, fattisi ammettere nella sala, fecero di ciò esatto resoconto. Sua Maestà e l'intera assemblea ne rimasero sì bene impressionati che subito nominarono una commissione, la quale andasse in giro per tutti i villaggi, nel raggio di 900 yards dalla capitale, per imporre loro un contributo giornaliero di 6 bovi, 40 montoni, pane e vino in proporzione e ogni altra sorta di vettovaglie per il mio mantenimento. Il tesoro imperiale avrebbe rimborsato i villaggi per questa spesa straordinaria, poiché codesto sovrano non impone balzelli ai suoi sudditi se non nelle occasioni impellenti, e per resto provvede con le rendite del proprio patrimonio privato. I cittadini però debbono recarsi a proprie spese alla guerra e mantenervisi. 600 persone furono adibite al mio servizio con relativo stipendio, e di qua e di là dalla porta del tempio furono innalzate tende per ricoverarli comodamente. 300 sarti ebbero ordine di fabbricarmi un vestito alla moda del paese, e i sei più dotti professori dell'impero furono incaricati di insegnarmi la lingua di Lilliput. Si provvide infine a che tutti i cavalli dell'imperatore, dei nobili e delle guardie del corpo facessero frequenti esercizi alla mia presenza, perché imparassero a non adombrarsi nel vedermi. Tutti questi ordini furono eseguiti con grande esattezza. 3 settimane bastarono perché io cominciassi a impadronirmi della loro lingua, e durante questo tempo lo stesso imperatore si degnò di farmi visita spesso e di aiutare i miei maestri nella loro opera. Ogni giorno io mi mettevo in ginocchio dinanzi a lui, pregandolo per quel poco che mi permettevano le mie prime nozioni di lingua lillipuziana di sciogliermi dalle catene. Come temevo, egli mi rispose che senza il beneplacito del suo consiglio non poteva prendere tale determinazione, e che in ogni modo occorreva da parte mia un lumo schelmi impesso des marlone imposo, cioè un solenne giuramento preventivo di pace inviolabile fra me e i suoi sudditi. Mi ripeté che intanto sarei stato trattato con ogni premura, e mi consigliò infine di procacciarmi la stima sua e del suo popolo con la pazienza e la buona condotta. Un giorno mi domandò se mi sarei avuto per male qualora certi suoi ufficiali avessero avuto l'incarico di perquisirmi, essendo supponibile che io recassi addosso armi assai pregiudizievoli alla sicurezza dei suoi stati, se erano grosse in proporzione alla mia persona. Volentieri acconsentii, offrendomi anzi di togliermi i miei abiti e vuotare tutte le tasche alla sua presenza. Ma questa offerta, fatta un po' con le parole, un po' con segni, il sovrano rispose che l'operazione doveva essere compiuta da 2 commissari, secondo le leggi dello Stato. E siccome senza il mio consenso e il mio cortese aiuto essi non avrebbero potuto adempiere il loro mandato, egli faceva appello alla mia generosità e lealtà perché le persone dei 2 funzionari potessero essermi affidate senza timore e pericolo. Alla sua volta mi prometteva di restituirmi gli oggetti che potessero essermi tolti qualora dovessi lasciare il paese, oppure me ne garantiva il rimborso, secondo la stima che io stesso avrei potuto farne. Vennero i 2 commissari e io presi lì in mano, li introdussi nelle tasche del mio soprabito e poi successivamente in tutte le altre, purché in un taschino segreto che non gradivo troppo far visitare da costoro giacché conteneva oggetti per mio uso personale e insignificanti per gli altri. Codesti egregi funzionari, tratti fuori penna, carta e calamaio, distesero un esattissimo inventario di quanto avevano trovato. Indi mi pregarono di scaricarli in terra affinché potessero riferire all'imperatore l'esito della visita. Ecco tradotto parola per parola l'inventario del quale potei prendere visione più tardi. In primis abbiamo trovato, dopo una scrupolosa ricerca, nella tasca sinistra del soprabito del grande uomo montagna, così renderei l'espressione Quimbus Flestrin, un pezzo di tela grossolana, tanto grande da poter servire come tappeto per il pavimento della sala maggiore di Vostra Maestà. Nella tasca sinistra abbiamo trovato un grosso cofano d'argento con un coperchio pure d'argento che non potemmo sollevare, tanto era peso. Dietro la nostra preghiera l'uomo montagna lo aperse e uno di noi, essendovi entrato, affondò fino ai ginocchi in una polvere i cui granelli, entrandoci nel naso, ci fecero terribilmente starnutire. Nella tasca destra della giacca abbiamo trovato un enorme pacco di fogli bianchi e sottili piegati l'uno sull'altro, alti come circa 3 uomini e legati con una grossissima fune. Sopra la loro superficie vedemmo molti segni e figure nere, simili a lettere, ciascuna delle quali era grande come metà del palmo della nostra mano. Nella tasca sinistra trovammo un meccanismo fornito di 20 lunghi denti, similianti alle palizzate che circondano la corte di Vostra Maestà. Probabilmente l'uomo montagna si serve di questo arnese per pettinarsi. Ma data la difficoltà di fargli capire la nostra lingua, abbiamo rinunziato a interrogarlo su questo proposito. Nella tasca grande a destra del suo coprimezzo, così traduco la parola ranfulò, con la quale si intendevano alludere i miei pantaloni, abbiamo visto un cilindro di ferro vuoto, grande all'incirca come un uomo, e attaccato a un pezzo di legno un po' più largo. Da una parte del cilindro sporgevano alcuni strani pezzi di ferro che non sapremmo definire. Un'altra macchina uguale stava nella tasca grande a sinistra. Nel taschino a sinistra trovammo molti dischi di metallo rosso o bianco di grossezza variabile, rotondi e piatti. Alcuni di essi, che ci sono sembrati d'argento, erano così grossi e pesanti che in due durammo fatica ad alzarli. Nell'alto del coprimezzo dell'uomo montagna vedemmo altri due taschini le cui aperture restavano serrate dalla pressione del ventre. Fuori dal taschino sinistro ciondolava una grossa catena d'argento che reggeva una macchina davvero meravigliosa. Avendogli comandato di estrarre ciò che era attaccato alla catena, vedemmo comparire un globo fatto per metà d'argento e per metà di un metallo trasparente. Sopra vi erano tracciati in circolo alcuni strani segni. Tentammo di toccarli, ma i nostri diti non poterono oltrepassare quella sostanza diafana. Egli ci ha accostato agli orecchi codesta macchina. Essa faceva un rumore continuo, simile a quello di un mulino ad acqua. Noi supponiamo che si tratti di un animale di nuova natura, oppure di una divinità che costui adora. Ma quest'ultima ipotesi è più verosimile, perché egli ci ha detto, se non abbiamo interpretato male il suo orribile linguaggio, che non faceva mai nulla senza consultarla, essendo quello il suo oracolo che segnava il tempo per ogni azione della sua vita. Nel taschino sinistro, davanti, trovammo una reticella grande abbastanza per poter servire un pescatore, ma che si apriva e si chiudeva come una borsetta. Dentro vi erano parecchi dischi massicci di un metallo giallo. Se sono d'oro vero, il loro valore è certamente enorme. Dopo aver così frugato accuratamente tutte le tasche dell'uomo montagna, secondo gli ordini di Vostra Maestà, abbiamo osservato intorno alla vita di costui una cintura fatta con la pelle di qualche mostruoso animale, da cui pendevano a sinistra una spada lunga 5 uomini e a destra una borsetta divisa in 2 scompartimenti, ciascuno della capacità di 3 uomini. In uno di essi stavano parecchi globi, grossi circa come la nostra testa, di un metallo pesantissimo, tanto che solo un braccio molto forte avrebbe potuto sollevarli. Nell'altro scompartimento stava una quantità di granelli nerastri, piccoli e abbastanza leggeri, tanto che potevamo sostenerne più di 50 sul palmo della mano. E questo l'esatto inventario di quanto abbiamo potuto trovare sulla persona dell'uomo montagna, il quale ci ha trattati del resto cortesemente e con tutto il riguardo dovuto a una commissione di Vostra Maestà. Firmato e bollato il giorno 4 dell'89esima luna del felice regno di Vostra Maestà, Clefen Freloc, Marsi Freloc. Quando fu letto l'inventario in presenza del sovrano, questi molto gentilmente mi disse di consegnargli tutti codesti oggetti. Era stato dato ordine a 3.000 dei suoi migliori soldati di starmi intorno a una certa distanza, pronti a scaricare le loro frecce sopra di me. Ma io, avendo gli occhi fissi sopra l'imperatore, non mi accorsi di tanti preparativi. A ogni modo, quando Sua Maestà mi chiese la mia sciabola, mi affrettai a staccarla dalla cintura. Egli mi ordinò allora di sguainarla. La lama, benché un po' arrugginita dall'acqua di mare, era abbastanza lucida per abbagliare i soldati circostanti, i quali alzarono grandi strida. Il sovrano mi comandò di rimettere la spada nel fodero e di gettarla in terra a 6 piedi più in là della lunghezza della mia catena. In seguito mi domandò uno dei cilindri vuoti di ferro, come si chiamavano le mie pistole tascabili. Gliele mostrai, cercando alla meglio di spiegargliene l'uso. Quindi le caricai a polvere e, dopo aver avvertito il sovrano di non aver paura, le scaricai in aria. Lo sbalordimento dei circostanti questa volta fu molto maggiore che per la vista della mia sciabola e si cascarono tutti all'indietro, come se il fulmine li avesse tocchi. E lo stesso imperatore, sebbene coraggiosissimo, ebbe bisogno di un po' di tempo per rimettersi dal terrore provato. Io gli consegnai le 2 pistole insieme ai sacchetti della polvere e del piombo, avvertendolo di non accostar fuoco alcuno al sacco della polvere se non voleva saltare per aria col suo palazzo, ciò che gli fece molta meraviglia. Gli diedi anche il mio orologio, che gli desiderava molto di vedere. Egli fu recato da 2 guardie tra le più forti, le quali lo portarono sulle spalle infilato in un grosso bastone, come da noi i garzoni dei birrai portano i fusti della birra. Il rumore continuo dell'orologio stupiva enormemente il sovrano, non meno del movimento della lancetta che segna i minuti, che gli poteva facilmente seguire, avendo quella gente una vista assai più acuta della nostra. Su questo argomento egli domandò l'opinione dei suoi scienziati, i responsi dei quali furono naturalmente molto disparati. Io ne capii poco e perciò non sto a riferirne. Finalmente consegnai le mie monete d'argento e di bronzo e la mia borsa con 9 monete grandi d'oro e qualcuna piccola, il mio pettine, la mia tabacchiera d'argento, il fazzoletto e il taccuino. La sciabola, le pistole, i sacchi della polvere e delle palle furono trasportate nell'arsenale imperiale. Tutto il resto mi fu restituito. Avevo anche un taschino segreto che non fu perquisito, dove tenevo un paio d'occhiali, di cui talora mi servo per la debolezza della mia vista, un piccolo telescopio e qualche altra bazzecola che credetti poco interessante per l'imperatore e che perciò non mostrai ai commissari, temendo che mi fossero in qualche modo guastate o perdute.